E allora 10:23 sulle note della Cociani Orchestra andiamo a cominciare anche questa puntata di Rom a Roma. Per quanto riguarda Roma a Roma di oggi, fra un pochino, 20 minuti circa, mezz'ora o giù o di lì, ci andremo, dovremmo, usiamo sempre il condizionale che è molto meglio, dovremmo andarci a collegare con gli organizzatori e le organizzatrici di una doppia iniziativa che ha luogo lunedì nella nostra città. Lunedì sera ci sarà uno spettacolo con ingresso libero al Teatro Vittoria di Monteovadio dal titolo Senza Confini, Ebrei e Zingari. Ci saranno anche tanti musicisti che fra l'altro sono venuti spesso da queste parti. La serata sarà presentata nella mattinata presso la sala della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Ci sarà una conferenza dal titolo Conflitti, Mass Media e Diritti, con una serie di operatori dell'informazione dell'università che si andranno a confrontare su temi, ai noi, particolarmente caldi, e quindi cercheremo insomma di raccontare l'iniziativa più nel dettaglio. Nel frattempo, anche per dare la possibilità alle nostre interlocutrici e ai nostri interlocutori prepararsi, volevamo darvi, volevamo leggere qualche brano da un libro molto bello, molto divertente, molto commovente, dal titolo La meravigliosa vita di Jovitz, uscito proprio poche settimane fa. La firma è quella di Marco Rovelli e di Monio Vaglia, ma si tratta sostanzialmente, anche se non esclusivamente, quasi di un'autobiografia. Jovitz è un bravissimo musicista Rom, che ormai noi ha superato i 60 anni e che ha avuto una vita molto particolare, molto curiosa, molto bella, anche molto drammatica per certi versi, e che viene descritta in questo libro dall'inizio alla fine, dalla nascita in quella della ex Jugoslavia il 24 luglio del 1953 fino ai giorni d'oggi, quando lui, come tanti, si trova nel nostro paese con il problema dei documenti da rinnovare. Il libro è molto bello, molto poetico e anche molto divertente, e questo lo diciamo, lo preannunciamo, perché non potendolo leggere tutto, insomma, leggeremo alcuni estratti, in particolar modo la fine del libro, parte del penultimo capitolo e l'ultimo capitolo, che invece sono di estrema drammaticità e amarezza. Ve li leggiamo perché insomma sono cose che purtroppo sono ben conosciute, ma che è utile ricordare. Il penultimo capitolo di questa meravigliosa vita di Jovitz si intitola Dalla guerra jugoslava alla guerra italiana. La famiglia di Jovica era ormai disseminata per l'Europa, chi in Inghilterra, chi in Austria, chi in Italia. Jovica si fece nomade ovunque a suonare in giro per l'Europa. I figli lo vedevano poco e rimpiangevano la sua assenza, ma Jovica doveva farlo. Angelina e i figli erano nel campo rom di Muggiana, alle porte di Milano. Vivevano in una baracca costruita da Jovica. Si mantenevano un po' con i soldi che gli mandava lui e un po' con l'aiuto della famiglia di Angelina. I figli in Austria e in Inghilterra avevano ottenuto il permesso di soggiorno, la possibilità di ricominciare una vita e di aprire un'attività. Per quelli in Italia c'era solo una baracca. Arrivò il primo sgombero. Ricostruirono una baracca poco fuori dal campo, dove vissero un altro anno. «Fate prima ucciderci», dicevano Jovica e i suoi, «così risolvete il problema». Alcuni sinti erano rimasti nel campo, loro non erano abusivi. Jovica li pregò di farli rientrare. I suoi figli andavano alle elementari di Muggiano, ormai erano inseriti e lui non voleva andarsene. Così costruì una piccola casetta, ancora una volta nel campo. Ci spese anche dei soldi per farla degna. Ma era abusiva, non poteva essere altrimenti, essendo lui clandestino. Arrivarono l'ennesimo sgombero e la demolizione della casa. Jovica andò a Vienna, Angelina alla Spezia, per raggiungere i suoi genitori che nel frattempo si erano ammalati. Non avevano potuto più lavorare al mercato, non erano più riusciti a pagare l'affitto, erano stati cacciati da Gallarate e avevano trovato ospitalità da un fratello alla Spezia. Poi arrivò il 7 luglio 1995. Jovica aveva appena raggiunto la moglie. Non si sentiva bene. Dentro aveva qualcosa fuori posto, come se sapesse che stava per succedere qualcosa di terribile, una premonizione. E non passarono molte ore prima che arrivassero i carabinieri. Un bambino è morto annegato, dissero. Jovica sperava non fosse il suo adorato Daniel, che non era tornato dopo essere andato a comprare le sigarette per lui. Jovica e Angelina andarono a Sarzana all'obitorio per riconoscerlo. Era lui. Gli dissero che era annegato, scappando con le tasche pieno di oro rubato in una casa vicina. Ma Jovica vide in caserma un uomo con l'aria stravolta. Gli parve che volesse avvicinarsi, dirgli qualcosa. Era un pescatore, era là al fiume, aveva certamente visto qualcosa per essere così stravolto. Ma era circondato dai carabinieri e si allontanò. Uscì dalla caserma e sparì. Daniele aveva 11 anni, non aveva mai rubato in vita sua, è morto con il collo spezzato. Jovica ha sempre creduto che la verità gli sia stata nascosta. Andò al fiume, il Magra, che si chiama così perché d'estate è quasi in secca, tranne qualche pozza qua e là di poca profondità. Non è possibile annegare in quel fiume il 7 di luglio, tantomeno per Daniel, che sapeva anche nuotare. Jovica seguì le tracce delle scarpe del figlio, sul greto del fiume. A un certo punto si fermavano e vicino c'erano le impronte di due stivali. Poi si vedevano tracce di trascinamento al fiume e tanti ramoscelli spezzati. Jovica era certo che fossero le mani di Daniel che tentava di salvarsi. Lo trovarono con il collo spezzato, un goccio d'acqua nei polmoni e sotto le unghie erba e terra, come, pensava Jovica, se si fosse aggrappato mentre lo trascinavano. Le indagini però si chiusero con la morte per annegamento. Non c'era acqua nei polmoni di Daniel, solo un goccio. No, non fu un annegamento. I funerali li fecero in Serbia, ci furono problemi anche per far traslare la salma, ricorda oggi Pia Cirillo, l'avvocato che seguì il caso. Così come ci furono inspiegabili temporeggiamenti da parte della magistratura nei confronti delle sue richieste. Non riuscimmo a trovare testimoni, ma quello fu un caso poco pulito, ricorda, molto poco pulito. Nessuno della famiglia poté andare in Serbia al funerale, avevano tutti il visto scaduto, tranne Jovica, che tornò in Serbia a guerra ancora in corso. Dallo shock persi i capelli e i peli del petto. Il 15 luglio Jovica seppellì Daniel a Posarevac. Tornato in Italia, ha preso un avvocato per far riaprire le indagini, ma il ragazzo che era con Daniel quel giorno non vuole testimoniare. Aveva paura. Tornato a Posarevac per finire la tomba di Daniel, Jovica, in quel terribile stato psichico in cui si trovava, dimenticò di rinnovare il visto austriaco e fu costretto a rimanere in Serbia, che nel frattempo era sotto embargo. Appena iniziò a star meglio, dopo lunghi mesi, ancora una volta si fece forza ed era tanta quella necessaria e ripartì. Così decise di risistemare il ristorante e riaprirlo. La gente si ricordava di lui e in poco tempo tornarono i vecchi clienti sopravvissuti alla guerra. Ne rivide tanti sulla sedia a rotelle, mutilati, sfregiati in volto. Al cimitero non si sapeva dove accendere una candela. Era pieno di tombe, di ragazzi giovanissimi, arruolati senza nessuna esperienza. Jovica dava quello che poteva a quei suoi amici che avevano perso tutto e che ormai erano mendicanti. non si rendeva conto che presto sarebbe andato in rovina anche lui. Il ristorante non poteva continuare a dar da mangiare a tutti gratis. Le storie erano atroci, gli raccontarono i tantissimi serbi prigionieri dei croati, soprattutto a Vukovar, bloccati e torturati dai soldati che si divertivano a fare collane con le orecchie tagliate, con dita mozzate di donne e bambini, che giocavano a pallone con le teste dei serbi che avevano decapitato. Poi cominciò a sentire di un certo Arkan con i suoi soldati, le tigri. Dovunque andassero facevano piazza pulita, erano lì per vendicare i loro cari, chiunque gli capitava a tiro lo facevano fuori. Erano racconti così atroci che Jovitz chiedeva di smetterla e di brindare alla fine della guerra, ma la gente ormai era come impazzita, incattivita, totalmente trasformata da quella guerra maledetta. Jovitz aveva paura, nel locale entravano facce nuove e brutte, per i paesi giravano gruppetti di malavitosi che rapinavano e distruggevano tutto. Chiedevano soldi per avere protezione, come una mafia. Ormai era il caos. E in quel disastro Jovitz restò fino al 2000, bloccato, senza visto per rientrare in Italia, senza poter rivedere la sua famiglia. Che Angelina era croata e aveva perso il diritto di avere documenti serbi. Prima non si facevano distinzioni, serbi, croati, bosniaci, erano tutti uguali. Adesso avevi paura a salutarti per strada. Jovitz tornò in Italia e vide il nuovo secolo qui, anche se da clandestino. Ha riabbracciato finalmente i suoi figli che nel frattempo sono stati sgomberati più volte, hanno trovato adesso un posto dove stare, a Lucernate, vicino Rho. Sono accampati in una roulotte misera e distrutta, poverissima, poverissimi. Accanto a loro altri Rom hanno comprato terreni e ricostruito case. Jovitz decide di rimboccarsi le maniche e costruire una casa con il bagno. Poi costruisce una baracchetta che nel giro di poco tempo diventa un piccolo bar, un centro di aggregazione per tutti i Rom e per i gagè. Un giorno un amico lo porta a sentire un concerto, è un italiano famoso, si chiama Piero Pelù. Lo vanno a salutare nei camerini. Jovitz lo invita ad andarlo a trovare nel suo bar. Piero ci va con i suoi musicisti. Bevono e suonano insieme tutto il giorno. Pelù gli chiede di suonare con lui nel primo concerto della tournée. Forse è l'inizio di una nuova vita buona. Ma il giorno prima del debutto Jovitz incontra suo zio, arrivato dalla Germania dove vive, avendo ricevuto lui, diversamente da Jovitz, l'asilo politico ed essendosi potuto rifare una vita. «Ho visto Nebojša a Francoforte», dice. «Per caso, in strada. Jovitz non vede quel figlio da 10 anni. Hanno perso i contatti. Non gli serve molto per decidere. Rinuncia al concerto per ritrovare suo figlio». Ma a Francoforte di Nebojša nessuna traccia. Jovitz resta lì alcuni mesi sperando di trovarlo. Niente. E il visto scade. Di nuovo straniero illegale, stavolta in Germania. Ancora una volta il vortice dello straniero dove le cose precipitano l'una sull'altra. Ancora problemi di salute, permesso di soggiorno temporaneo. Scade anche questo, va a chiedere il rinnovo, lo portano in un centro di identificazione come clandestino. La salute si aggrava, lo portano in ospedale. Bisogna togliere un rene, dicono, immediatamente. Ma Jovitz non ci crede. Il mio rene funziona, dice. Pensa che sia traffico d'organi. Il rene non me lo togliete, riportatemi in Jugoslavia, a Pozarevac. Lì nel frattempo sono tornati i suoi genitori, sua madre Radmila sta sempre peggio, vuole morire a casa sua. Jovitz decide di restare con loro e prova a rimettere in piedi il ristorante. Vorrebbe che lo raggiungessero Angelina e i bambini, ma lei non può, non ha più la cittadinanza dopo che la Jugoslavia è finita e sono scaduti tutti i passaporti. Sono incastrati in Italia, non possono uscire. Poi morì Radmila. Ci furono i 40 giorni della pomana, il rito funebre, ogni giorno ad accendere le candele in chiesa. Passati i 40 giorni, Jovitz ha ottenuto un visto per l'Italia, che avendo riaperto il ristorante ne aveva diritto per andare a fare acquisti, fu di nuovo dai suoi e decise di restarci, stavolta ancora clandestino. Era il 2005 e Jovitz decise che era tempo di stare di nuovo con la sua famiglia. E questo era il penultimo capitolo di questa vita meravigliosa di Jovitz a Jovitz, il titolo del libro, il titolo del capitolo era Dalla guerra jugoslava alla guerra italiana. Il libro però si conclude con una lettera aperta di Jovitz ai lettori, alle lettrici. Cari lettori, dopo essermi riunito con i miei nel 2005, ho passato anni difficili. Non è facile per un clandestino, perché clandestino ero tornato ad essere dopo che il visto era scaduto. Ho fatto musica, ho costruito una piccola chiesa interconfessionale nel campo di Via Sesia dove vivevamo. Finché nel 2007 mi dicono che mio padre a Pozarevac si è aggravato improvvisamente, ne ha per poco. Allora mi precipito, vado all'aeroporto di Fiumicino per prendere un aereo per Belgrado. Speravo che mi lasciassero passare, mio padre sta per morire. Invece mi hanno preso e mi hanno messo in un campo, un CPT. Mio padre è morto, non sono potuto nemmeno andare al funerale. Mi hanno lasciato libero per le mie condizioni di salute, sono cardiopatico, ma mi hanno consegnato un decreto di espulsione. Da quel momento sono andato a suonare anche per manifestazioni ufficiali come al Binario 21, ma ero clandestino. Nel febbraio del 2010 il comune di Roma mi manda una notifica: siccome sono clandestino vogliono sgomberarmi dal campo di Via Magenta. Ma dove poteva andare adesso? Che vita è questa? Hanno fatto una petizione persone come Monio Vadi e Don Gino Rigoldi e il ministero ha deciso di darmi un permesso di soggiorno provvisorio per motivi umanitari. Ero felicissimo, non dovevo più nascondermi, ma è durata poco. Il permesso è scaduto ed è diventato un permesso legato al lavoro. Se tra qualche mese non trovo un lavoro ritorno ad essere clandestino. Ma la scuola di fisarmonica che il ministro aveva promesso di aiutarmi ad aprire non c'è. Non hai soldi per aprire una ditta autonoma e chi mi prende a lavorare a 60 anni? E a mia figlia, che è nata in Italia ha sempre vissuto frequentando regolarmente le scuole e diplomandosi, hanno negato la cittadinanza perché ha vissuto 4 anni in un campo rom, sgomberata dall'uno all'altro, perciò non può dimostrare di essere stata sempre residente qui in Italia. Ma come poteva abitare in una casa fissa se eravamo senza permessi? E così mia figlia ha 22 anni ed è irregolare. Vedete, io per 20 anni sono stato come uno che guida in autostrada e gira in tondo, incastrato. La colpa è di chi guida o di chi non ha messo i cartelli? Io per i documenti che non avevo, per i segnali che nessuno ha messo, sono stato incastrato per 20 anni, ma ho sempre la speranza. Non è stata facile, si conclude così il libro, questa vita di Jovitz e Jovitz, ma è stata ed è meravigliosa. E questa era la meravigliosa vita di Jovitz a Jovitz quando sono le 10:41. Fra poco dovremmo riuscire a poter parlare di questa conferenza organizzata per lunedì mattina, conflitti, mass media e diritti.
allora, come annunciato al telefono con Tiziana Barrucci, una delle animatrici di questa iniziativa di lunedì prossimo, la conferenza Conflitti, Mass Media e Diritti la mattina e poi la sera lo spettacolo di Monio Vadia e diversi altri musicisti. Intanto buongiorno Tiziana, grazie anzitutto per la presenza.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, io direi di cominciare raccontando intanto un po' in breve questa conferenza mattutina. Fra l'altro, diciamo, abbiamo visto un po' l'elenco dei partecipanti, molte voci conosciute anche da queste parti, cosa che ci fa molto piacere. Ecco, intanto qual è il nucleo centrale, il core di questa conferenza mattutina? I tre temi: conflitti, mass media e diritti, sono piuttosto rilevanti, messi tutti insieme, che cosa producono?
Allora sì, in realtà la campagna che noi presentiamo lunedì con questa conferenza convegno è parte di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea, quindi noi dalla Commissione Europea, quindi noi abbiamo partecipato a un bando pubblico con delle idee e siamo insomma stati in qualche modo premiati perché ci è stata data la possibilità con un cofinanziamento di mettere su questa iniziativa, e l'iniziativa è parte dall'idea che spesso i pregiudizi nascono dall'ignoranza, dalla non conoscenza di quello che poi è frutto del nostro pregiudizio. Quindi la nostra idea, partendo dalla considerazione reale che la comunità rom europea è una delle comunità più discriminate, esistono dei documenti della Commissione europea che lo dimostrano, delle ricerche, più discriminate in Europa e attualmente una di quelle appunto oggetto di maggiori, diciamo, pregiudizi e attacchi, e abbiamo pensato che far conoscere la realtà di questa comunità, che va al di là del fatto che i rom vivono nei campi, i rom rubano, i rom sono sporchi come dicono spesso anche loro, e possa in qualche modo aiutare la cittadinanza e quindi tutti noi a capire che esiste qualcosa di diverso, che non è poi così tanto diverso da noi, e quindi a in qualche modo superare i pregiudizi. Questa cosa come l'abbiamo in realtà messa su, diciamo, dal punto di vista organizzativo? Abbiamo pensato che ci potesse essere appunto un discorso di campagna di sensibilizzazione, e dall'altra parte il fatto stesso che la comunità rom è chiusa rispetto al nostro mondo. Questo non lo dico io che sono una gagea, una non rom, ma lo dicono anche loro. E spesso per difficoltà o addirittura l'autodiscriminazione, nel senso, chiaramente se spesso succede, parlando con i rom, loro pensano che tu lo discrimini o la discrimini, a loro volta si comportano in modo tale che, come dire, che hanno già di avere già in testa questo pregiudizio. Quindi l'idea che i rom e la comunità rom si debba in qualche modo aprire anche a noi, e quindi anche raccontarsi con una partecipazione attiva. E abbiamo messo su, quindi, insieme con altre organizzazioni, Stampa Romana si occupa della parte di formazione legata più alla comunicazione, ma ci sono tantissime altre organizzazioni, ricerca e cooperazione, diciamo, è l'organizzatrice di questa iniziativa, l'organizzazione madre di questa iniziativa, poi c'è l'associazione Rom Sinti Politica, l'Università La Sapienza, Fabulazione e diverse organizzazioni della Romania e della Spagna e della Macedonia. Abbiamo messo su un'idea di formazione, di corsi di formazione che siano da una parte rivolti proprio ai ragazzi rom, quindi alle generazioni nuove, e in modo da aiutarli in qualche modo a conoscere come funziona la nostra comunicazione. Loro lo sanno, diciamo, dal punto di vista dei fruitori, però entrare anche dentro i meccanismi della comunicazione per in qualche modo influenzarla. E quindi da qui noi di Stampa Romana stiamo organizzando dei corsi ad hoc che vengono, diciamo, sintetizzati come portavoce, ma nascono con l'idea proprio di essere un modo per presentarsi all'esterno sia come comunità sia come singolo, E questo vuol dire che facciamo dei corsi con degli psicologi che aiutano, gli psicologi della comunicazione, che aiutano i ragazzi a magari a mettere su un curriculum e a presentarsi un posto di lavoro, oppure li aiutano a parlare in pubblico con giornalisti. Abbiamo moltissimi colleghi anche di testate abbastanza grandi che hanno partecipato, che in qualche modo insegnano i trucchi del mestiere, diciamo così, quindi aprire una pagina blog, una pagina di internet, un blog, come costruire un racconto per potersi appunto raccontare in maniera diversa, e come decostruire le notizie che vengono sui giornali o appunto diffuse dai mass media, che spesso invece sono discriminatorie. Dall'altra parte facciamo dei corsi di per far conoscere appunto agli operatori dei media qual è la realtà rom. E quindi il fatto, come dicevo prima, che esistono rom che vivono nelle case, che esistono rom che vanno all'università, e che esiste una normalità che non viene mai raccontata o quasi mai raccontata. E poi andiamo nelle scuole, le scuole di tutti i livelli, dalle elementari fino appunto all'università, con dei programmi chiaramente a seconda dell'età, del target, differenti, per far conoscere questa realtà. E la cosa su cui tutti quanti noi teniamo è il fatto che ci sia una grande partecipazione dei ragazzi rom e delle organizzazioni rom, nel senso che tutti noi possiamo raccontare quello che abbiamo imparato sui rom, però che loro siano in prima persona i protagonisti del loro racconto è la cosa fondamentale. Per questo lunedì ci saranno tantissimi di loro che racconteranno le loro storie, racconteranno come si stanno in qualche modo, anche con difficoltà, come stanno interagendo con questo programma, e saranno loro che andranno nelle scuole a raccontarsi. Per noi, per me in particolare, insomma anche personalmente, la cosa più importante è riuscire a far capire loro che c'è gente che li può ascoltare e che loro sono in grado di farsi ascoltare, insomma, in sostanza.
Senti,
non so se sono stata brava.
Sei stata abbastanza chiara, direi. Senti, una cosa ti volevo chiedere, in quanto poi tu sei insomma un'operatrice professionale del mondo dell'informazione. A volte ce la facciamo insieme questa domanda: non viene l'impressione di cercare di svuotare il mare con un secchiello? Un esempio, il primo che mi viene: la settimana scorsa da queste frequenze abbiamo analizzato l'annosa vicenda della bambina rom in Grecia, non c'è bisogno di raccontarla. Ecco, quella era una vicenda che chiunque, insomma, neanche con un minimo di cognizione di causa, con un minimo di coscienza, capiva già dall'inizio di che storia si trattava. Eppure abbiamo dovuto assistere a almeno 5 giorni di terrorismo mediatico, non so come chiamarlo. Ecco, di fronte a casi del genere, che poi almeno fino adesso si sono ripetuti di volta in volta, in che maniera si può reagire, sia per quanto riguarda chi fa informazione in un certo modo, sia per quanto riguarda anche un semplice fruitore che, per quanto di buona volontà, spesso e volentieri viene investito da quest'onda di orrore, per cui ha qualche difficoltà anche lui a raccapezzarsi, no?
Sì, allora è vero, non qualche volta, forse sempre, sì. L'impressione di utilizzare forse anche qualcosa di più piccolo di un secchiello. Però io come tanti di noi, insomma, che lavorano in questo campo, siamo convinti che in realtà questo mondo dell'informazione che si sta un po', come dire, attorcigliando su se stesso. Questo è il primo discorso, nel senso, diciamo, di generale. È un mondo dell'informazione che, per carità, sta funzionando in un determinato modo, che però è destinato col tempo, e questo lo dimostra il fatto che se fai un blog e hai un'idea forte, una notizia forte, riesci comunque ad arrivare poi sulle prime pagine del giornale. Di casi di cronaca di questo tipo ce ne sono. Se fai delle iniziative forti in qualche modo, e le fai bene, perché non dobbiamo smettere, insomma, anche noi di piangerci addosso, no? E magari appunto non utilizzare tutti gli strumenti che invece possiamo avere ormai con le nuove tecnologie a disposizione. E questa cosa, secondo me, sarà sempre più forte, e dall'altra parte un sistema dei media, penso ai giornali per esempio, alle grandi testate che sono dei mostri che si muovono lentamente, non riescono poi veramente a stare al passo con quello che succede piano piano, e anche le persone che ci lavorano, quindi sono dentro, si accorgeranno che c'è qualcosa che non sta funzionando più. E questo è un primo discorso. Dall'altra parte è chiaro che bisogna riempire queste parole di contenuti, secondo me. Allora, noi il lunedì ospiteremo Sabrina Tosicambini, che è l'autrice di questo libro La zingara rapitrice, che ha fatto, in cui presenta una ricerca che dimostra che dall'86 al 2007 nessun caso di presunto rapimento di bambini non rom da parte di rom e sinti si sia poi concluso con una condanna, quindi erano dei presunti rapimenti. E continuare, secondo me, a lavorare in questa direzione, nel senso, dal punto di vista, io parlo dal punto di vista di una operatrice della comunicazione, nel senso, credere nel fatto che se ci sono idee forti, se si smette di, come dire, parlarsi addosso o parlare semplicemente con chi sappiamo già che ci può ascoltare, ma utilizzare anche un linguaggio e degli strumenti che sono condivisi anche da chi oggi magari non pensa che quello che stiamo dicendo non è giusto, non è vero, e facendo fatica, perché è molto più semplice parlare con chi sappiamo già se ci può ascoltare. Secondo me questa cosa porterà, chiaramente non domani, neanche dopodomani, ma porterà dei risultati, e io credo molto anche nelle nuove generazioni, che per me sono il motivo per cui io nei corsi abbiamo scelto giovani, per esempio abbiamo scelto i giovani rom che si devono raccontare prima di tutto, perché io per prima, quando mi sono affacciata a questo mondo, non sapevo dove andare, chi guardare, con chi parlare, e io per prima riconosco che in quel mondo da non rom vengo discriminata, Quindi voglio dire, ci sono dei lavori che si devono fare con parsimonia, lentezza, però andando sempre in profondità, e con l'idea di fondo che se si lavora bene qualche risultato poi si ottiene.
Senti,
questa è la mia convinzione.
E l'auspicio, ovviamente.
E l'auspicio, sì, certo. È chiaro che, voglio dire, c'è un mondo che è quello visibile del ragazzino rom che ti ruba il portafogli, e quello purtroppo non è che si può nascondere, come dire. Ma tirare fuori anche il resto forse può aiutare, nel caso specifico stavo dicendo, è in maniera anche molto banale, ma insomma questa è un po' poi l'idea di fondo. Ecco.
Sì, anche perché poi se non è rom, diciamo, non si generalizza.
No,
il problema è sempre quello.
Oggi no, certo, io sono la prima che, come dire, lavorando nei giornali, è chiaro che un rom forse magari non fa, oddio, forse non è neanche detto, però sì, è ovvio che fa, però questo è, d'altra parte, fa parte del discorso generale. Oggi sono i rom, ieri erano gli ebrei,
certo.
E voglio dire, è normale che in un sistema che sta funzionando in modo diciamo distorto, dove poi tra l'altro c'è una crisi economica in atto che deprime le persone, no? Anche dal punto di vista semplicemente umano, è chiaro che bisogna trovare dei capri espiatori. Purtroppo sono capri espiatori, però quindi...
Poi si è sempre ebrei di qualcun altro, si è sempre ebrei di qualcun altro, come diceva insomma un famoso personaggio. Ai noi. Senti, Tiziana, l'ultima cosa che volevo chiederti, ci saranno, da quello che ho capito, anche presenze internazionali lunedì, e in effetti ci sono dei paesi dove le cose vanno un pochino meglio anche dal punto di vista della comunicazione, la Spagna per esempio, ma anche la piccola e povera Macedonia, che da questo punto di vista ha parecchio da insegnarci. Ecco, in che misura si può apprendere e trasportare qualcosa da iniziative o da realtà differenti dalla nostra?
Ma certamente questo è uno degli aspetti, appunto, di quel progetto di cui dicevo prima, nel senso di quel lavoro parsimonioso che possiamo fare. È chiaro che realtà più piccole sono facilitate in questo, però certo, noi infatti ospitiamo la ministra delle politiche sociali macedone, che racconterà come un progetto di urbanizzazione nel suo paese abbia creato una situazione di grande integrazione. È chiaro che tutto va preso con le dovute, diciamo, caratteristiche, nel senso che farlo in Italia, però per esempio, e questo credo che sia sarà un intervento molto interessante, anche non che come tutti quanti tra gli altri, ma da questo punto di vista molto interessante, ospiteremo l'architetto ed editore di una rivista di settore Art Up, Edoardo Milesi, che racconterà il progetto che ha presentato al Comune di Milano di autocostruzione delle case, un progetto che nasce da un'idea già realizzata da Haiti e che punta proprio alla partecipazione in prima persona delle persone, quindi dal fatto che va bene, la casa non si può avere, ce la costruiamo da soli, e questo può creare oggi può creare qualche, come dire, problema con chi la casa non ce l'ha, e questi discorsi anche un po' populistici, no? Di allora date la casa ai Rom, non agli italiani, però come principio può essere un seme che poi può portare a qualche cosa, nel senso piano piano si possono mutuare da altre realtà delle iniziative che hanno funzionato, cercando di farle calare nella nostra di realtà. È chiaro che in Europa ci sono parlamentari Rom, da noi questa cosa oggi non è possibile, ma non era neanche immaginabile tanto tempo fa che ci fossero dei personaggi di origine araba che potessero diventare intellettuali riconosciuti o direttori o vice direttori di giornali, quindi voglio dire, le cose piano piano cambiano, quindi certamente studiare quello che succede fuori dal nostro paese può aiutare in questo modo, considerando però bene quello che succede anche qui, e quindi cercando di lavorare insomma su tutti e due i fronti.
Va benissimo. Senti Tiziana, ti ringraziamo. Prima di lasciarci ricordiamo i due appuntamenti. Lunedì prossimo alle 11:30 della mattina c'è questa conferenza dibattito dal titolo Conflitti, mass media e diritti. Si tiene, correggimi se sbaglio, presso la Federazione Nazionale della Stampa, Corso Vittorio Emanuele 349. Sì. E la sera invece l'appuntamento è al Teatro Vittoria, dove c'è questo spettacolo con ingresso gratuito, Senza Confini, Ebrei e Zingari, Monio Vadi, e poi suonano Albert Amiae, Marian Sherban, Isaac Tanassace, Ion Stanescu, immagino poi arriverà anche qualcun altro come di solito in questi casi, anche questo diciamo è la scaletta generale. Ti ringraziamo moltissimo, se non hai altro da aggiungere ti chiederei di rimanere un secondo in privato, per favore.
Certo, come no, grazie a voi per la possibilità che mi avete dato insomma di raccontare di questa iniziativa a cui chiaramente io credo molto e tutti coloro che lavorano con me credono molto. Buona giornata a tutti.